Ventottesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, al capitolo 7, nei versetti da 7 a 11, di cui ascoltiamo i primi versetti. Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. E la preghiera di Salomone per ottenere da Dio il dono della sapienza. Ed è un esempio e un invito per ognuno di noi. Per sapienza nella Bibbia non si intende la conoscenza che possiamo ricavare dallo studio, ma il dono di comprendere il senso della storia umana secondo lo sguardo di Dio. Certo, lo studio e la ricerca, soprattutto per ciò che riguarda la Bibbia, aiuta a comprendere. Ma non basta. La sapienza è di Dio, viene da Lui e manifesta il suo coinvolgimento nella nostra vita, non in quanto spettatore che guarda le cose dall'alto della sua onnipotenza, ma in quanto creatore che è partecipe della vita delle sue creature, essendone l'unica vera sorgente. Chiedere a Dio il dono della sapienza è la domanda del povero, di chi sa di non possedere gli strumenti per comprendere il vero valore di ciò che esiste. Solo così si può comprenderne il senso e riconoscere che nulla gli è paragonabile fra i beni più apprezzati dagli uomini, quali l'oro, le materie preziose, ricchezze di ogni genere, bellezza e salute. Tenendo conto di quanto fosse importante in quel tempo la ricchezza o il semplice benessere, come segno di una predilezione di origine divina, ci si potrebbe stupire di questa preghiera attribuita al re Salomone, dove la sapienza è richiesta come vero dono di Dio, che vanifica tutti i privilegi umani fondati sul possesso. Ascoltiamo l'ultimo versetto. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. La sapienza, che è dono divino, ha una luce propria che attraversa le nostre ombre e svela la vera bellezza nascosta, quella che riflette la presenza di Dio nella nostra vita. E questa luce rende visibili i legami fra tutte le creature e in tutto ciò che esiste e ci introduce in quella bellezza, rendendoci partecipi di essa nella contemplazione a cui ci invita sempre, senza stancarsi mai. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 4, versetti da 12 a 13. Ascoltiamo. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Questa breve lettura ci offre un'ulteriore possibilità di comprendere il senso biblico della sapienza. Essa infatti, come abbiamo già considerato, non è una forma di conoscenza astratta, ma una comunicazione, una trasmissione del suo essere il valore di tutto ciò che è creato da Dio. Come il dono stesso della vita proviene dal Creatore e si trasmette alla creatura, così la sapienza dona se stessa attraverso la parola umana. Essa si fa parola, entrando così in comunicazione diretta con noi, che possiamo ascoltarla perché si è incarnata nel nostro linguaggio. È parola di Dio, perché è Dio stesso che ci comunica la sua sapienza, e lo fa assumendo la parola umana, perché noi possiamo accogliere, comprendere e custodire il suo messaggio. E accade, come è detto nell'ultimo versetto, come abbiamo ascoltato, non vi è. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Quello di cui dobbiamo rendere conto è il nostro modo di accogliere la parola di Dio, che comunicandoci la sua conoscenza di noi e del mondo, ci unisce a sé, proprio in quella sapienza che si è fatta carne. E siamo ora nella pagina del Vangelo secondo Marco, di cui ascoltiamo i primi due versetti. Siamo nel capitolo 10, versetti da 17 a 30. Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» In questa corsa dell'uomo verso Gesù vi è uno slancio autentico che esprime un'esigenza interiore. Ereditare la vita eterna è il suo desiderio, eppure nel suo stesso modo di esprimerlo vi è qualcosa che anticipa in un certo senso la sua reazione successiva. L'eredità la si ottiene per diritto di successione e non richiede un cammino personale. Dimmi cosa devo fare per ottenerla e lo farò, è proprio il pensiero di quest'uomo. La vita eterna è la vita stessa di Dio e in Dio, in cui l'uomo desidera entrare e potrà entrarvi seguendo il consiglio del Maestro. E Gesù ricorda all'uomo i fondamenti della legge, che è stata donata da Dio a Mosè e da lui trasmessa. Ecco cosa gli risponde Gesù: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E quest'uomo dunque afferma di aver sempre osservato i comandamenti. Ma c'è qualcosa che lo spinge a cercare ancora, come se sapesse che c'è una ricerca che va oltre la semplice osservanza, ma non sa cosa sia, e ne interroga il Maestro. La risposta di Gesù lo disorienta. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, Seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Come abbiamo notato, sottolineando la novità nella preghiera di Salomone della prima lettura, i segni della ricchezza e del benessere esprimevano allora, al tempo di Gesù, ma temo ancora oggi, la condizione privilegiata di chi li possiede, come se indicassero una predilezione divina, mentre la povertà era vista come un abbandono da parte di Dio. Ma quello che a quest'uomo è sfuggito nell'atteggiamento di Gesù verso di lui è di essere amato. Quando abbiamo ascoltato, Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Gesù ha uno sguardo su quest'uomo che trasmette, esprime questo amore. E quest'uomo è amato per quel suo desiderio interiore di cambiamento, a cui Gesù dà una risposta che però non viene accolta. Come abbiamo ascoltato, l'uomo se n'è andato triste e scuro in volto, ma restano i discepoli. Essi, come sappiamo, non appartengono alle classi privilegiate di allora, eppure alle parole di Gesù sono sconcertati, come di fronte a qualcosa di inatteso che li disorienta nella loro mentalità, che è in effetti, in fondo, quella dello stesso ricco. Se dunque il ricco non è accolto in quanto tale, chi può essere salvato? Ecco. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. La salvezza è opera di Dio e della gratuità del suo amore, che insegna agli uomini una sapienza ad essi sconosciuta. Ed ecco che Pietro cerca di recuperare qualcosa, ricordando questo a Gesù. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto. Ed è allora che Gesù rivela il senso vero della loro chiamata, dicendo: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Ed ecco, ora, leggendo queste e ascoltando queste parole, molti potrebbero restare, in effetti, disorientati come i discepoli. Perché la chiamata che il Signore ha rivolto a loro, in effetti, non è nel rinunciare a tutto come se fosse una penitenza, come per fare penitenza, cioè per acquisire comunque un favore da Dio perché si è tanto bravi da fare penitenza nel rinunciare a ciò a cui siamo più legati. Ma non è questo. La vera chiamata dei discepoli consiste nel seguire quella via stessa che Dio ha aperto per noi, spogliando se stesso per farsi uno con noi nella sua povertà volontaria. Coloro che rinunciano a tutto per seguire Lui lo fanno perché sono chiamati a essere segno nel mondo della sua povertà, della povertà di Dio, perché gli uomini imparino a donare se stessi nella gratuità dell'amore. E questo non per appartenere a una categoria di privilegiati che si distingue dagli altri, ma per condividere la sapienza di Dio con i fratelli, senza avanzare pretese di meriti.